Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Run Run con Invisible, il nuovo singolo, devo dire niente male, dei Duran Duran che tornano a distanza di 6 anni dall'ultima volta e dall'ultimo disco. La band ha annunciato anche l'uscita il 22 ottobre in tutto il mondo del nuovo album che si intitola Future Past. Si esprimono ancora, insomma, a livelli, dai, è divertente il nuovo singolo dei Duran Duran, Invisible. Dicevo che anticipa, è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro Future Past, che uscirà appunto il 22 ottobre prossimo, il nuovo singolo dei Duran Duran tra le nostre 15 novità, un salto indietro nel tempo. Intanto buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno.
Oggi, tra pochissimo, intorno alle ore 9, Enrico Buonanno torna a trovarci per parlare del suo nuovo libro, Non ce lo dicono, e da questo punto di vista vorrei assolutamente adesso tra poco coinvolgervi. Intanto anche Vasco Rossi ha detto la sua sul caso Maneskin, sul suo profilo Twitter.
Faccio anch'io il test antidroga.
Fa anche lui il test antidroga, beh, è molto divertente.
E ride, diciamo,
e ride come un pazzo, vabbè. Molto divertente. Sentiamo chi c'è, vai 3899-106-600.
Una riflessione: chi è abituato ad essere fortunato non si rende conto delle botte di culo che c'ha. Oppure chi ha avuto spesso botte di culo in passato, a un certo punto si è giocato tutti i jolly di culo e ha finito, e poi rendi conto invece quando finiscono le botte di culo e comincia a piampagarci, è brutto.
Allora, diciamo che con il ritorno alla musica degli anni 80 per i Duran Duran è una passeggiata.
Dai.
Diciamo, loro se la sono inventata, questa, oppure comunque erano in pieni anni 80 quando facevano le cose che poi sono state riprese da alcuni anni a questa parte, una decina di anni a questa parte, da tantissimi artisti, e quindi loro, come dire, dice, se permettete
l'abbiamo fatto inventata noi
prima degli altri, e quindi insomma va bene. Allora, vorrei subito coinvolgervi, dai, sentiamo un altro paio di vocali veloci, però poi vorrei subito coinvolgervi su una, non gliela fanno i Duran a uscire dagli anni 80, ma perché dovrebbero, mi viene da dire, no, nel senso, non
ci penso che sia,
buongiorno,
non ha nessun senso.
I Duran hanno ripreso da dove avevano lasciato, ma non c'era quel così bisogno di riprendere questo lavoro. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, grazie.
Sono quelle robe, secondo me, che danno una serena tranquillità.
Devono essere,
cioè,
così.
Ci sono,
devono, ti danno una, come dire, un punto di riferimento.
Certo, non hanno cambiato niente di nuovo, però sono ottimamente posizionati in una sorta di remind delle loro cose.
Ma anche no.
Tu, Maurizio, non sei
un franco. Qualche anno fa, secondo me, avevano fatto una produzione che li portava in qualche modo, no, a avere un percorso. Ora, sinceramente, questa non me la
lascio
proprio
contro
nessuno. Però, proprio da un punto di vista musicale,
un durissimo
penso
attacco di Maurizio Paniconi ai Duran Duran. Attenzione,
la bocciatura senza appello. La differenza tra chi per aver successo e sta in televisione e per le radio deve stare attento a rimanere bene bene nei ranghi, e chi invece il successo ce l'ha avuto nonostante ha sempre mandato tutti
però,
a fanculo.
Però ti devo dire una cosa, Franco, su questo: non è che uno per fare il rocker deve per forza drogarsi, cioè anche quel cliché del rocker che deve
dire?
No, anche perché ci sono degli esempi molto famosi,
tra
cioè,
l'altro
lo diceva anche giustamente Ruby, c'è Harry Roll, ci sono i Minor Threat, ci sono band, l'intera scena Straight Edge, ci sono band che hanno...
Sembra che se uno non si droga, non va in un albergo e distrugge tutta la camera dell'albergo,
no,
non è rock.
No, anche se c'è,
no,
anche se c'è il bellissimo, la bellissima clip di Bill Hicks, che è stato un comico americano fantastico, in cui diceva: ragazzi, dobbiamo ringraziare le droghe, perché senza le droghe non avremmo avuto tantissime espressioni artistiche che adesso noi ci fanno star bene e che insomma ci deliziano, perché evidentemente sono uscite fuori. E poi fa degli esempi che fanno ridere, no? di cose, dice: questa, dimmi quando l'avresti potuto scrivere, se non sotto effetto di droghe, questa follia. Ovviamente è
Maurizio Paniconi contro Bill Hicks, anche
contro, ne oggi,
per
oggi
tutti.
Ne hai per tutti. Ci
di Mauri e Duran Duran.
Un durissimo ci accusa di Mauri e Duran Duran, benissimo. Poi sentiamo, vai.
Buongiorno, sono Simone Le Bon. Maurizio
Simone Le Bon.
Sono stronzo.
Ho i brividi.
Ma il problema non è
fatta uguale.
Che deve forza pippare. Il problema è che non dovrebbe preoccuparsi da giustificazioni.
bene. Però no, io invece lo, vabbè, io, sì, io
se
invece
lo fai in diretta TV, sì.
Io invece l'avrei fatto, perché, come dire, è stato, sai, con queste cose qua, il meccanismo della comunicazione come funziona, che io getto un'accusa, poi tu dici non è vero, e però rimane il sospetto, certo, instillato. Invece lui, certo, ha fatto, secondo me, una cosa
benissimo,
molto giusta. Ha detto: sai che c'è? Io ti faccio un test, ti faccio vedere che era una cazzata. Poi magari il giorno dopo fa quello che gli pare, si droga, fa quello che vuole. Però, cioè, il punto non è: io non mi drogo, non mi sono mai drogato, sono un bravo ragazzo. Il punto è: hai detto una cazzata. E io ti dimostro che hai detto una cazzata.
Questo
a botta di culo che ci ha avuto una volta.
Punto di Fabio.
Tornate a giocare a Grosseto, era testate. C'erano quasi tutte le sette.
Sì.
Che c'erano solo il sabato sera, tutte le sere.
Che stai facendo, Fabio?
Un milione.
Sta aggiustando qualcosa? Stai arrotando la lampada?
Su 8 corse, non prese 7. Sono uscito con la bellezza dei 16 milioni di vincita.
Addirittura, Fabio.
Botta di culo.
Mauri, ti sei scopato pure i Duran Duran, eh? Vero, Mauri? È vero, Mauri.
Tutti insieme. Tutti
la cosa
insieme.
Positiva della storia è che ha buttato, l'ha buttato al culo ai francesi. Vabbè, adesso però. Questa vabbè, dai, dai, devo dire che io non sono grandissimo amante di questa rivalità con i francesi.
No.
Nel senso che la trovo una cosa di un vecchio, pure sta rivalità con i francesi. Ragazzi, ci sono dei francesi stronzi. Ci sono dei francesi come gli italiani, ci sono quelli bravi e quelli meno bravi. Adesso questa rivalità la trovo una roba veramente, mamma mia, superiamole però ste cose, raga. Ancora quella rivalità con i francesi, la testa
di Zidane, mi sembra, oppure molti altri artisti facevano uso d'Assenzio, Oppio, però tocca vedere, perché uno che c'ha talento comunque sia, io credo che magari con altre tecniche tipo meditazione o qualcosa potrebbe arrivare allo stesso livello, però balla capire la tecnica arriva, c'è quel livello lì di meditazione, capito?
Ho deciso che oggi velocizzerò i vostri messaggi, ragazzi, ve lo dico subito, già ho fatto uno stato su Facebook, io ormai non rispondo più al telefono a nessuno, a nessuno,
perché prima che facevi, scusa,
ma prima, però adesso ancora di più, non rispondo più al telefono, note vocali, due per, è la svolta. Però sai che a volte ti fregano, perché per esempio mio fratello parla molto, ma non solo lui, parla molto veloce nelle note vocali, quindi non lo posso velocizzare se non capisco più nulla,
certo,
e lì è un disastro, lì te frega. Come si fa? Come si fa? Ci sta un due, c'è scritto,
no,
un...
è ancora in rilascio, quindi anche se aggiornate WhatsApp ancora non
tutti
è
ce l'hanno?
Su tutti i telefoni.
Io ce l'ho.
Io no.
Io ce l'ho. Non ce l'hai tu, Mauri?
No.
I Duran Duran fanno musica leggerissima, ci scrive qualcun altro.
Bravo Emilio, sono contento che velocizzi i messaggi.
Brutto stronzo. Sai che poi Telegram, che permette di farlo nella versione da telefono, nella versione, diciamo, desktop
web,
che usiamo noi, quella web, non te lo permette. E quindi paradossalmente lo puoi fare con WhatsApp e non lo possiamo fare con Telegram. Vabbè.
Parlando delle botte di culo.
Sì.
Dipende come avete detto voi, come la vuoi vedere.
Sì.
Per me, quando mi ha rubato il portafoglio, dici come una botta di culo. Sì, perché i documenti erano caduti nella borsetta, quindi non era il portafoglio.
Sì.
Le carte di credito, avevo 2 euro, portamonete, 5 stelline, quindi
allora
spendibili.
Sì,
e niente delle gran raccolte punti.
Sì.
Chissà se la signora che mi ha rubato in metropolitana si è fatta i punti. No, diciamo di no, perché abita
diciamo
in Piemonte,
no.
Ma
diciamo
rubate
no.
A Roma, quindi manco i punti al supermercato.
Bene, ma lo sveleremo fra poco. Intanto, prima poco, una nuova puntata di Criminal Quadraro.
Radio Rock, just for fun. Criminal Quadraro.
Ehi, John.
Ehi, Jack, finalmente.
Finalmente cosa? Sono in perfetto orario.
Finalmente sei in perfetto orario.
Perché quando è che sono arrivato in ritardo?
No, me sa mai.
E allora che dici finalmente?
Vabbè, ci stava bene all'inizio della puntata.
Ho capito. E allora solo perché ci stava bene la figura di quello ritardatario che pensa solo alle donne, al gioco, alle macchine, al poliziotto nero dei Village People, la devo fare sempre io.
Senti, non voglio litigare con te, ok? L'ultima volta non mi ci hai parlato per più di un anno.
Te credo. Mi ci hai trombato la ragazza.
Sì, ma quando è nato il bambino gli abbiamo dato il tuo nome. E oggi quel bambino ti chiama papà e hai avuto il privilegio di nutrirlo, vestirlo, pagargli la scuola privata, più di 10.000 euro per la festa della comunione, per non parlare del corso di equitazione. Questo per te non significa nulla.
Oh sì, sì, scusami, hai ragione.
Tranquillo, ti perdono. Dai, facciamo che quello che arriva in ritardo sono io. Ricominciamo.
Criminal Quadraro.
Ehi Jack.
Ehi John, finalmente.
Certo, finalmente. Tu lo sai perché sono arrivato in ritardo?
No, che ne so.
E certo che non lo sai. Tu basta che pensi alle donne, al gioco, alle macchine, a mettere i like sulla pagina di Instagram dei Pupe di Conte.
Ma non era il poliziotto nero dei Village People?
Anche quello, anche quello. Poi dice che uno ti ci tromba la ragazza. Ci credo. Ma io sono stanco, Te lo dico, John è stanco.
John, ma dove vai? Aspetta. John, John, se te ne vai che sarà di me? Che farò?
Francamente, me ne infischio.
Sto finale alla via col vento, non sarà un po' esagerato? Jack ci tiene di più ai post delle Pupe di Conte o al poliziotto nero dei Village People? Nel frattempo, qualcuno ha scoperto come ci è morto quel poraccio che ci è morto all'inizio della puntata? Non lo sapremo mai.
Criminal Quadraro.
Con Hey Nice. Dunque, alle 9 presenteremo il libro di Enrico Buonanno che si intitola Non ce lo dicono, edito da UTET, teorie tecniche dei complotti dagli illuminati di Baviera al Covid-19. C'è un po' di tutto dentro praticamente. Ti fa ridere anche questo, Maurizio? Perché ti fa ridere?
Perché immaginavo un libro di Buonanno che si intitola... pensa il titolo, no?
Sì.
3, 2, 1, buon anno.
Bellissimo, bellissimo. Bravo Mauri, bravo Mauri, bravo Mauri. Allora, c'è di tutto qua dentro. Cioè, ci sono tutti, è un, come dire, un vademecum di tutti i complotti. E si può imparare, leggendo questo libro, che in realtà il complottismo è una roba che nasce dagli albori della storia dell'uomo. Cioè, si parlava...
come è insito.
Si parlava, come dicevo, anche... ieri o l'altro ieri, non ricordo, di una banda di empia congiura, di una razza che si abbandona a riti inenarrabili, a delle pratiche immorali, incesto, omicidi, infanticidi, cannibalismo. Mauri, beh, chi erano questi qua? I cattolici, i cristiani.
Sì.
Quindi una setta orgiastica che praticava l'incesto, succhiava il sangue dei bambini e ne mangiava le carni. E chi era mai questa congrega inumana? Qual era la setta abominevole che stava tramando in questo modo contro le leggi e la morale imperiale? Bene,
noi.
Secondo, erano loro, diciamo, loro, perché noi possiamo essere, no, l'impero romano, volendo, no? Siamo l'impero romano, allora possiamo dire loro, sì, loro.
Poi
cristiani.
È successo ai templari, è successo agli
Bravissimo.
Ebrei,
gli ebrei, i savi di protocollo, dei savi di Fio, che è un grandissimo falso. Quasi tutti quasi tutti i volumi da cui parte, come dire, la lorda, l'ondata complottista, sono quasi tutti dei falsi.
Sì. Sì.
Fatti da... poi quello ci racconterà...
Che ha dato il via all'antisemitismo, i protocolli è proprio deciso a tavolino, scritto a tavolino. Proprio
però qui te lo spiega proprio bene. Gli Illuminati di Baviera, che adesso si chiamano semplicemente Illuminati, è uno che a tavolino, un signore che a tavolino ha voluto fare uno scherzone sostanzialmente, cioè ha voluto andare contro, cioè vendicarsi, diciamo così, dei gesuiti, e quindi fare creare un manuale e una congregazione che praticamente poi erano una sorta di, fai conto, massonerie, cose di questo genere, però, come dire, per vendicarsi a volte, no? Per andare contro il gruppo di persone di riferimento, no? Perché poi c'è sempre un meccanismo con il quale avvengono queste cose, no? Cioè ci sono proprio delle regole ben precise che devono essere portate avanti. Quindi ci vuole un testo di riferimento, certo. Una netta divisione fra il noi e loro, quindi noi da una parte e loro dall'altra. Poi bisogna fare dei collegamenti in cui ci metti dentro, come diciamo altre volte, delle cose anche vere mescolate a tantissime cazzate, no? E poi quasi tutti questi complotti da 2000 anni fa a oggi sono quasi tutti essenzialmente complicati, lunghi, frustranti, laboriosissimi e inutili, cioè non servono a niente, non hanno spiegazioni, no? E si arriva fino a Bill Gates, i rettiliani, QAnon, i complotti legati al Covid-19. Insomma, il resoconto qual è? Che l'uomo ha bisogno di così come ha bisogno di credere in un Dio che ha creato, un Dio creatore, no? In una potenza, in qualcosa che sta sopra di noi, in un senso della vita. L'uomo ha bisogno anche di farsi di crearsi dei meccanismi per i quali
anche di avere un nemico, non dimentichiamoci
di avere un
mai
nemico,
che
certo.
Bisogna avere un nemico, molto spesso si deve costruire per aprire proprio il meccanismo divisivo.
Allora, visto che parliamo di complotti questa mattina, volevo chiedervi, fra i tanti complottismi che girano, io ne ho citati alcuni, ma nel libro di Enrico praticamente sono enumerati e nucleati tutti quanti, volevo insomma chiedervi qual è il vostro preferito, il vostro complotto, anzi potremmo chiedere quello che vi... come dire, vi trovate affascinante, che vi diverte, anche quello che proprio non sopportate, che ogni volta che qualcuno vi parla di quel complottismo lì vi viene da partire proprio da menare le mani. Partire di testa. 3899 106 600, il complotto più bello, più divertente, meglio organizzato, meglio fatto.
Sì, perché poi ce ne sono di organizzati molto bene che hanno generato delle reazioni, ma ci stanno anche quelli proprio falliti miseramente e che sono semplicemente comici anche per la figuraccia.
Certo che sì, i poteri forti.
Il terrapiattismo, ragazzi, è quello assolutamente più inutile e comico.
Gli alieni,
la barriera del nord,
il virus,
dai,
il virus che non c'è. E quindi insomma, no, i poteri oscuri, i padroni oscuri del mondo, gli ordini mondiali, insomma tutta sta roba qua ha sempre lo stesso meccanismo di creazione, cioè viene sempre creata quasi sempre a tavolino da qualcuno e poi fa leva appunto, come diciamo, sulle debolezze dell'uomo, no? Quindi in qualche modo e sulla voglia anche di spiegare sempre in qualche modo le cose, no? Tutto. Quindi 3899 106 600, raccontateci il vostro complotto preferito e poi dalle 9 Enrico ci racconterà del suo libro, appunto Non ce lo dicono, che è in libreria, se non sbaglio, da ieri. Allora, qualcuno scrive: vedi, alle volte adesso i cristiani si sono dati loro al complottismo, tipo il gender e altre stronzate. Sì, tra l'altro la caratteristica di questi complotti è che molto spesso come dire, si crea un effetto a catena, cioè delle organizzazioni nate per diciamo sconfessare, accusare in modo complottista altri, sono poi finiti nel mirino dei complottisti, gli illuminati che nascono per sbugiardare i gesuiti poi diventano
ci
sarà la rivoluzione francese e loro diventeranno quelli dietro alla rivoluzione francese, cioè la rivoluzione francese è avvenuta non perché è nata una rivoluzione da Giacobini, ma perché c'erano gli illuminati dietro, poi c'è sempre qualcuno dietro, no? C'è sempre qualcuno. E anche oggi si parla.
Poi basta semplicemente spiegare il fatto che chiaramente dietro ogni rivoluzione o moto di questo tipo è chiaro che non c'è solo la volontà popolare, ma è chiaro che si consente. Guarda, non mi dimenticherò mai, prima chiaramente di smettere, una delle
questa
primissime...
è una forma di complottismo, però,
No,
cioè,
però
qualcuno
una delle prime...
che consente.
No, mi spiego una volta un professore di diritto privato, aprendo il discorso, era negli anni di Tangentopoli, e disse: oggi politicamente e socialmente ci sono le condizioni per mandare avanti questa inchiesta. 15 anni fa fu avviata da un altro giudice istruttore, ma non gli fu dato seguito perché il momento storico
non lo consentiva. Certo,
quindi
chiaro.
È un concorso di
è anche quello,
diventi.
Certo. Arrivano gli Airborne, questa è Running Wild, poi continuiamo, il complotto più assurdo, più divertente, più folle, quello che proprio non sopportate. Garbage con No Gods, No Masters su Radio Rock, ed è arrivato il momento di parlare di un nostro, mi permetto di dire, di un nostro amico, di un amico di Radio Rock, vale a dire lo studio Call. Il collegamento telefonico dovrebbe esserci il dottor Roberto Call. Buongiorno Roberto, ci sei?
Emilio, buongiorno.
Ciao Doc, buongiorno. Scusa se voglio iniziare da una cosa, t'hanno portato il vinile dei Rush, eh?
Sì. Tra l'altro, ce l'ho qui.
Tra l'altro un gran disco, 2112 di Rush,
uno dei nostri ascoltatori ha seguito il consiglio, ha portato il vinile al dottor Cole e quindi ha avuto il 10% sull'accettazione del preventivo.
Bene, bene, bene. Portate il vostro vinile, qualunque vinile voi vogliate, donare.
Ce l'avete a casa, usato, l'avete già sentito, è doppio, insomma fate come volete.
Senti Roberto, io vorrei...
Perdonatemi, mi interrompo un attimo. Vai. Posso dire la mia sui complottisti?
Come no? Come no, devi.
Attenzione,
vai.
Allora, fuori dai denti, vai.
Esatto. Fuorissimo dai denti. C'è una cosa che a me non piace dei complottisti.
Vedi, c'è il dente avvelenato, lo senti?
esattamente. Ora, onestamente, quanti sono nel mondo? Il 5%, il 3%, il 4%?
Sì.
solitamente sono anche molto presuntuosi, sono convinti di avere la verità in mano. Sì. La cosa che a me non piace è che quindi loro sono convinti che il 95% della popolazione mondiale abbia un quoziente intellettivo quindi pari a zero. Ora la cosa passi per tirocchi e paniconi, però per il resto della popolazione non è onesto.
Sì, sì, concordo.
Ehi, dottor Col, calma.
È vero. Vogliamo dirlo, non sono onesti questi complottisti, no. Non sono onesti. Oh, in primis. Senti, Roberto, torniamo un attimo a parlare di White, che è, lo ricordo, una consulenza gratuita in tutti i campi dell'odontoiatria. Volevo chiederti questa mattina, per esempio, no, cosa deve fare una mamma oppure un papà, perché mica per forza la mamma, una mamma o un papà che voglia valutare come sta la bocca del proprio bimbo, cosa deve fare?
Allora, come sempre, ci manda un WhatsApp oppure compila il form sul sito studiocall.com e chiede di avere una consulenza per capire come poter seguire con la giusta attenzione la salute della bocca del bimbo o della bimba. Dopodiché, ovviamente, sarà contattato il genitore dalla nostra segretaria e genitori e bimbi verranno nello studio, ci sarà una sala d'attesa dedicata. Ahimè, su insistenza di mio figlio c'è anche la PlayStation.
Grande.
Ahimè. E poi ovviamente ci sarà la nostra fantastica equipe di odontoiatria pediatrica. Ci sarà la dottoressa Mari, la pedodontista, la dottoressa Pezzuto, ortodontista, la dottoressa Coglio, logopedista. Insieme faranno una valutazione a tutto tondo della situazione del piccolo paziente.
Senti Doc, nel caso in cui il paziente appunto decidesse di iniziare questo percorso di terapie con voi, quali sono i vantaggi? So che ce ne sono all'interno del progetto White.
Assolutamente, allora, il famoso 10% quello è a prescindere dal di fuori del progetto White in caso di vinile, come dicevi prima. Per il resto, essendo questo progetto, come abbiamo sempre detto, inclusivo e non esclusivo, noi vogliamo dare sconti importanti a tutti i pazienti su tutti i trattamenti odontoiatrici. Ovviamente gli amici della radio, che per me posso dire anche i nostri amici, anche i miei amici della radio, avranno un occhio di riguardo molto molto importante, ancora maggiore.
Senti Roberto, è vero che secondo i complottisti la carie dentale non esiste, sono solo dei nei?
Il cartino,
secondo i complottisti è stata già inventata la pillola per far rinascere i denti, ma non esce perché le case farmaceutiche e i dentisti non lo permettono.
Esatto. Va bene, senti Roberto, con quale brano ci saluti oggi? Sono curioso.
Oggi sono tornato Jimi Hendrix.
Grande.
Bold as Love. Bene. Una canzone che adora il mio insegnante di chitarra, peraltro.
Benissimo, la ascoltiamo molto molto volentieri. Jimi Hendrix con Bold as Love, scelta dal nostro doc Roberto Colle. Vi ricordo che Studio Call è a Piazza dell'Alberone 31. Per info studiocall.com 06 789 346, oppure WhatsApp al 334 840 7923. Lo ripeto, 334 840 7923. Grazie Roberto,
ciao,
a presto.
A voi.
Ciao, grazie. Jimi Hendrix con Bold as Love, scelta dal nostro doc Roberto Cole. Allora ragazzi, vi avevo chiesto i complotti più assurdi, i complotti più simpatici, quelli più antipatici, quelli più che proprio non tollerate, e quelli che invece quasi vi affascinano. Carla ci scrive: il complotto più assurdo è quello che parte dal Pizzagate e arriva a QAnon. Che menti malate. Assolutamente sì.
Da un film,
concordo,
ragazzi, cioè
sì.
Elabora.
Guarda,
i suoi capisaldi in un film.
Un amico, amico conoscente, insomma, manda un messaggio e mi fa: i Rothschild hanno vinto l'Eurovision. Gli faccio: in che senso?
I Rothschild.
Insomma, lui sosteneva che i Maneskin, in quanto ebrei, erano stati appoggiati dalla finanza internazionale. Perché poi l'Eurovision l'anno prossimo c'è in Italia.
Allora, ferma un attimo, questa la solviamo, questo messaggio, che è molto interessante. Però ti devo dire la verità: bellissimo. È bello. Però allora, cioè, se uno è ebreo non può fare niente, non può vincere un.
Ci sono i Rothschild dietro.
Un ebreo non può fare nulla, perché se fa qualcosa, la vuol dire che c'ho i poteri forti dietro. Non ho capito. Che discorsi sono? Vabbè, comunque.
Nel Medioevo. Gli ebrei portavano la peste, per cui
tra l'altro gli ebrei, abbiamo detto, il protocollo dei savi di Sion, no? C'è qualcuno che a un certo punto prende una minoranza di persone e dice: questi qui, facciamo che questi qui li accogliamo addosso tutto. Quanto, no? E quindi crea il protocollo dei savi di Sion. Vai.
Io, come complotto che mi ha, diciamo, proprio segnato, traumatizzato, è stato quello delle Torri Gemelle. Cioè, una volta capito quello, comunque ti rendi conto che la realtà al mondo non è come ce lo narrano. Detto questo, prendo tutto un po' con scetticismo anche le teorie complottiste, ad esempio la Terra piatta mi fa ride, però altre cose mi piace pensare che nel libro di Bonanno ci siano delle paraverità, che comunque sia, nessuno ti dice mai niente, no. Però qualche guizzo di ragionamento in più.
No, assolutamente, ma nel libro di Enrico è tutto quanto ricostruito, e quindi anche quelle parti di, tra virgolette, di verità che sono state assemblate ad arte per far risultare più credibile la cosa, sono assolutamente riconosciute e sottolineate, ci mancherebbe altro.
È intrigante la teoria degli antichi astronauti, e anche in Italia abbiamo gente come Mago Biglino che in maniera più o meno subtola ne parlano.
Sì.
E poi c'è la, cioè, come teoria stupida, c'è quella di QAnon.
Sì. Di molto citata, devo dire.
Salvatore del mondo.
Bene, grazie, vai Elena.
Complotto migliore è quello di Paul McCartney.
Quello è bellissimo.
Geniale.
Quello è bellissimo. Cioè,
anche quello di Pippo Franco.
E anche quello, di Pippo Franco è vero. Anche quello lì di Paul McCartney. No, quello che c'entra, ci mancherebbe altro.
È convinto.
Quello di Paul McCartney, che è un complotto, vogliamo dire.
Come
ordito,
quello di Pippo Franco. Dai.
Però non ha, quello lì non ha veramente senso, quello di Paul McCartney.
No?
Perché non ha senso. Mentre quello di Pippo Franco è la verità.
Allora, quello più comico sicuramente è quello delle pettista, perché tra mondo Pac-Man, Australia che non esiste e cose di questo tipo,
quello.
Veramente è veramente comico.
C'è tutto.
Quello che non sopporto e che mi fa veramente salire il sangue al cervello è quello della teoria gender, anche perché poi è spinto anche da alte sfere vaticane, personaggi pubblici che in teoria dovrebbero essere seri. Bene. Poi c'è da dire che in questo paese distinguere tra complotti veri e falsi non è che è tanto facile.
Andiamo avanti, vai.
Allora, il mio complotto preferito, dipende. Essendo un amante del cinema, è quello che Kubrick ha girato L'allunaggio. Quello,
bello,
cioè, non capisco come fa la gente a crederci, però
bello,
va bene,
bello,
mi fa molto ridere, mi fa, quello è davvero carino. Invece quello che più mi sta sulle scatole, che non sopporto, è quello dei terrapiattisti, molto banale, che però, cioè,
vabbè, fa ridere,
come fai cioè, ma che non lo vedi che non è piatta la terra, com'è possibile che
tutto,
tu ci creda una cosa del genere?
C'è tutto nel libro di Enrico Bonanno, di cui parleremo tra poco. Il mio complotto preferito, il più riuscito, è quello delle armi di distruzione di massa in Iraq, mission accomplished. E poi avanti, vai, sentiamo chi c'è, vai Lorenzo.
A me la cosa che mi fa tanto ridere è che sti alieni c'hanno le competenze per creare in laboratorio un virus abbastanza potente da metterci paura e costringerci a fare un vaccino, ma non così potente da ucciderci.
Sì.
Insomma, sono tecnologicissimi, riescono a fare tutto in provetta. Sì. Ma poi ci devono rapire per metterci le sonde al culo, perché sennò
no, alla base del collo comunque, non è proprio nel culo. Però.
Allora, una volta venne il rappresentante del depuratore dell'acqua potabile, gli dissi che su un forum di un'associazione di consumatori lessi che non ne valeva la pena, e lui mi parlò della grande influenza delle lobby delle acque minerali. Quindi insieme a noi Gates, Big Pharma, eccetera, eccetera, c'è anche Fontegeria, insomma, no? tra i grandi delle acque.
Acqua Rocchetta.
E poi un conto è dire, tutto complotto, un conto è dire che è chiaro, ragazzi, che le battaglie commerciali si fanno seguendo gli interessi. Quindi è ovvio che no? È come quando c'è stata tutta la polemica sullo svapo, no? È chiaro che chi fa il tabacco avrà detto
lo svapo.
Questo è molto semplice.
Ma è normale, cioè, non
è una cosa,
non c'è nessun complotto,
molto,
funziona
molto
così.
L'economia.
Il complotto più simpatico è quello che le persone vaccinate che si possono collegare al Bluetooth del telefono.
Al Bluetooth del telefono, quello soli.
Quello non è un complotto, è una battuta.
Ma guarda che io mi posso collegare già da adesso al Bluetooth del telefono, apro il telefono
avvicinandolo alla testa.
Cioè, che cosa vuol dire? Non ho
capito. Colleghi col cervello.
Io sono vaccinato.
Ci colleghi col cervello.
Provaci!
Cosa mi serve collegarmi col cervello? Che ho il telefono e mi collego col telefono. Non ho capito.
Provaci!
Che cazzo vuol dire? Ma che vuol dire col cervello? Cioè,
col cervello e mi cambia
che
tutto.
Poi? Che fai poi?
Fai delle cose, pensi.
Cosa fai?
Pensi.
Avvicina il tuo telefono a me che sono vaccinato.
Vediamo
cosa
un po'.
Che succede?
Si è illuminato tutto. Si è illuminato tutto. Il mio complotto preferito è sicuramente quello che nel vaccino ci sia una parte di feto abortito di madri costrette alla gravidanza per poi venire private con la forza del proprio figlio. Vabbè, io però un feto me lo inoculerei.
Ma chi, ma chi l'ha detto?
Un pezzettino di feto, perché
fetino.
No? Un pezzettino di piccolo
fetino,
feto.
Fetetto.
Un feticcio. Allora, l'unico vero complotto è quello degli uccelli nei confronti delle macchine appena uscite dall'autolavaggio.
Quello è vero, ragazzi. Quello è vero.
È proprio stato studiato a tavolino anche quello. Se volete fare due risate, andate a vedere il canale di Dino Tinelli su YouTube. Vabbè, sì, poi magari diamo un'occhiata. Intanto arriva il super classico. Il nostro super classico di oggi alle 8.45 era U2 con One, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Rock. Stiamo parlando, fra poco avremo ai nostri microfoni dalla sua viva voce Enrico Buonanno, un alieno, ricordiamolo, un rettiliano molto probabilmente pagato, no, al soldo dei Rothschild.
Ma certo. Che tra l'altro si sa, no, ma che certo. Buonanno è, sì, uno pseudonimo.
È un pseudonimo, cioè, in realtà non, cioè, ma è chiaro che non si chiama, così, non si chiama così. Ha un nome ebraico, evidentemente, però al di là di questo, a me fanno impazzire quelli che riescono poi con un'operazione un po' alla Tetris a metterne insieme più di uno collegato fra di loro, nel senso che lì a quel punto poi c'è anche una discreta creatività.
Il fatto che dopo, sì, un libro, sì, ne esce un altro.
Ne esce un altro, attenzione, ne esce un altro. E poi ne uscirà un altro ancora. Perché? Al soldo di chi?
Ne parleremo.
Oh, io no, Enrico, lo voglio dire subito a scanso di equivoci, così magari se Enrico ci vuole lasciare perché magari indignato vuole andare via, io voglio dire, queste cose fanno ridere, sono complotti. Però una cosa è vera e non è un complotto: Pippo Franco è morto, lo sappiamo tutti.
È morto nel
1983, ucciso. È un sosia quello lì. Pippo Franco è morto, quello che è vivo non è lui, è tutto vero, ci scrivono. Attenzione. Uno dei meglio è il Covid che è stato creato dall'INPS per uccidere i pensionati e non pagare le pensioni.
Posso dire che invece a questo io credo, perché penso sia anche economicamente sostenibile.
Scusa, abbi pazienza. Tutti gli INPS del mondo, però, perché è una pandemia. Quindi, dall'INPS italiano.
È partita dall'Italia, poi è sfuggita di mano.
La cosa bella è che esaminando tutti i complotti che ci racconta Enrico Buonanno in Non ce lo dicono, vediamo che molto spesso siamo proprio in grado di risalire a un responsabile, cioè a una persona che si è messa a tavolino, di cui sappiamo nome e cognome, e che ha creato una roba che poi è diventata...
Che io però il responsabile lo premierei con un concorso in scrittura creativa. Lui è stato bravo, il problema è quelli matti che sono venuti dopo, che gli hanno dato... gonfiore.
E infatti questo libro d'Enrico è anche un manuale di scrittura creativa per certi versi, perché ti proprio. Allora, vogliamo parlare di quelli che dicono che il Covid è stato creato per togliere gli anziani e risparmiare sulle pensioni. L'abbiamo appena detto. Il mio preferito rimane quello della terra piatta, quadrata, circondata da mura di ghiaccio, col cielo che è una calotta solida, e il sole che non si capisce dove passa. Poi sentiamo ancora, vai Fabio.
Buongiorno. Ciao. Io ho sentito parlare del complotto dei giganti.
Giganti.
E quando gli ho detto
giganti, Mauri,
ma giganti. Ho detto, ma secondo te perché chiese hanno le porte così grandi?
Perché?
Le chiese
hanno le porte così grandi.
Però,
se non ci sono
torna,
i giganti. Che poi devo dire, a volte gli basta anche poco.
I giganti vanno in chiesa?
Nel senso che... no, perché è tutto un complotto. Sono i giganti,
Maurizio. Ma scusa, ma
Maurizio,
te sei la porta gigante?
Buongiorno.
No,
giganti. Emilio, no collegarti... E col telefono o col cervello, il telefono al cervello tramite Bluetooth e con l'applicazione Emilio Today fai Emilio.
Praticamente il mio cervello diventa il telefono sostanzialmente,
esatto.
Può fare tutte le operazioni, no?
Esatto.
Quindi collego direttamente il telefono col Bluetooth. Beh, tra l'altro trovo anche molto comodo. Se fosse così non sarebbe male.
Ma che poi i bambini vengono siviziati perché nel sangue si scatena un'endorfina.
Sì, poi c'era Epstein, no? Eccetera. Quindi sono state mescolate delle robe che riguardano la storia anche processuale, la storia, diciamo, i risvolti penali di quello che ha fatto Jeffrey Epstein con tutto un mondo, no? L'idea di Clinton, eccetera, eccetera. Va bene. Qual è il complotto su Pippo Franco? Non c'è nessun complotto. Pippo Franco, semplicemente nel 1983, Pippo Franco, quello che tu
ancora
chiami Pippo Franco è morto, lo sanno tutti.
Non è vero mai.
È ed era
non
talmente tanto importante che è stato sostituito.
Ma doveva avere più
sosia.
Fortuna. L'hanno preso. Che poi non era nemmeno così simile.
No,
tra l'altro.
No.
Quello che tu conosci oggi, che vedi,
che
mi ha salutato, Paladino Salatino. Falatino, una cosa del genere.
È tutto sbagliato.
Salatino,
il presunto nome
era un agricoltore del Frusinate.
Certo.
È stato chiamato dopo un concorso indetto dalla RAI.
Certo.
E hanno. È vero. È credibilissimo.
Tutti i Pippi Franchi in fila fuori.
Sì, i Pippi.
Allora,
fuori
miglior complotto: The Great Complotto di Pordenone. Poi, domenica mi sono vaccinato. Venerdì, 10 minuti dopo essermi prenotato, arriva un SMS dal mio gestore telefonico che mi aumentava 100 giga il piano tariffario. Sarà un caso?
Non
c'è
lo
qualcosa
è.
Che non ci dicono? Attenzione, pensa che c'è un complotto che va avanti da 2000 anni circa, però anche quelli lì di quel complotto lì a loro volta erano stati presi di mira,
stati complottati.
Esatto, i complottati. Poi ne parleremo, perché un'altra caratteristica, diciamo, prima dei complotti è che si può essere, diciamo, oggetto di un complotto e anche, come dire, mandanti al tempo stesso, in epoche diverse magari storiche, no? Perché poi c'è tutto un circolo vizioso che si crea. Pensa che c'è un, questo abbiamo letto, Polifemo era cattolico, c'è la versione Kindle, se sì mi mandate il link, grazie, sì, c'è la versione Kindle, adesso mo te devo cercare pure, vabbè, mo te lo cerco e te lo mando, però allora, aspetta, io lo cerco e lo mando a un patto, a una condizione,
tu compri,
che tu lo compri subito e ci mandi, la foto,
amico,
screenshot.
Sapendo il titolo,
glielo mando perché non voglio, glielo mando, voglio,
ed è un caso che c'è anche la versione
indietro.
Kindle,
no, e il Molise non esiste, vai.
Buongiorno,
sentiamo qua.
Ragazzi, sta a parlare di complotti, un complotto che ci riguarda tutti e di cui si sa veramente poco è la falsa donazione di Costantino, che ci ha consegnati tutti al potere temporale
come
dei
papi, come
cioè, ha svenduto parte dell'impero romano a Papa Sisto. Stiamo nella situazione in cui stiamo, il Vaticano a Roma, noi romani dovremmo sapere bene,
complotto,
grazie a quella, e poi fu dimostrato 13 secoli dopo da Lorenzo Valla in alto medioevo.
Che tu hai dimostrato di sapere la storia,
vabbè, però non attaccare tutti, Maurizio, è un ascoltatore, sta dicendo
di Costantino.
Ascolta, cazzo,
puoi imparare,
ma lo so,
hai imparato delle cose, lo sai,
questa pagina di storia
gli altri non lo sanno, lo sa tutto lui. Allora,
ho fatto un esame storia medievale.
Vabbè, ce ne frega niente. Chemtrail, terrapiattisti, Bill Gates e gli attori di Hollywood che rapiscono, torturano e spaventano. Che poi, tra l'altro, io quello su Bill Gates, quello veramente, dopo ascolteremo anche Andrea Rago con Gates, naturalmente, ma quello, anzi, ascoltiamo subito, così, no, adesso andiamo a pubblicità. Quello veramente non l'ho mai capito, cioè, nel senso, Bill Gates è uno degli uomini più ricchi del mondo, no? Allora io mi domando questo: che bisogno ha uno che ha 80 anni, magari avrà 4-5 anni da vivere, 5, non so, 6
anni. Separato.
Vabbè, ho capito, se separato non ce ne frega niente. Però dico, vabbè, è ricchissimo. Qual è la sua finalità? Cioè, cosa...
E come si è diventato ricco, secondo
che...
te?
Sì, ma... tu dici che deve dare qualcosa a qualcuno?
Sì,
deve...
lo vedi? Ok, lo vedi, che le capisci anche tu le cose?
Va bene. No, era solo per inquadrare bene la situazione. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo con Enrico Buonanno. Tra pochissimo parleremo di complotti, diciamo così, di tutti i tipi e di tutte le epoche storiche. Per Non ce lo dicono, edito da UTET, fra poco. The Crew, super gruppo punk, con questa nuova intitolata One Voice, alle 9:09 minuti su Radio Rock. Allora, diamo il buongiorno al nostro Enrico Buonanno, che qua praticamente è di casa, nel senso che tra poco diamo anche a te le chiavi.
Sono l'eminenza grigia, il gran maestro.
Avete mai notato, no? Che caso strano, che quando esce un libro di Enrico Buonanno, Enrico guarda caso sta qui che lo presenta
come
ogni volta.
Come toschi,
bravo,
dovrà essere il titolo alternativo di Non ce lo dico. Come tu spieghi?
Andiamo a capire come scrive, come tu spieghi. Però.
3-4 O, credo. Banalmente, volevo dirti, Enrico, che allora, il tuo libro, innanzitutto, è fantastico perché fai una ricostruzione anche storica e accurata di tutti i vari complottismi, chiamiamoli così, che esistono. Molto divertente, molto interessante, mai noiosa. Però mi viene mi viene da dire che potresti scrivere anche un secondo volume, un terzo volume, cioè complotti sono sempre in evoluzione, quindi intanto questo qui è un vademecum, è un manuale da comprare subito. Ho mandato il link al ragazzo che lo voleva acquistare, ora ci manda subito lo screenshot.
Però vi dico anche che
ti interrompo, facciamo così, visto che c'ho il link, chi lo vuole mi dica che lo vuole e io gli mando il link, così lo acquista,
lo deve comprare,
lo deve comprare, certo, chiaro.
Ti consiglio di prenderlo anche cartaceo, perché è un bel feticcio, ha una bellissima copertina.
Allora io vi faccio, se Enrico è d'accordo, mi permetterei di avanzare questa proposta.
Quanto
lo
segue?
Comprate cartaceo e anche su Kindle.
Ma sì,
così lo leggete su Kindle
e poi fate una donazione a Enrico Buonanno che fa libri al
Foundation.
E avrete il 5G incorporato, no? Ogni volta che scaricate c'è
il libro. Costa 17 euro. Però devo dire che è pochissimo. Che però dire la verità, se lo acquisterete oggi, grazie a Radio Rock, con il link che vi invierò, lo pagherete solo 6,99 euro. Pensa che roba. Che, pensa che roba. Metti
tu? Ah no, perché il Kindle. No, non capivo.
Ma però non svelare, Enrico.
Ah, scusa, no, vabbè, io cerco di se faccio il debunker, quindi provo a capire cosa c'è dietro.
Qualcuno ci scrive: Bill Gates in realtà è un cuoco svizzero appassionato di modellismo. Ah, su Bill Gates devo dire che si sono scatenati. Si è scatenata la fantasia. Però in realtà, Enrico, quello che si evince leggendo il tuo libro è che il meccanismo del complotto, di cui poi dovremo in qualche modo anche analizzare le implicazioni psicologiche e antropologiche, oserei dire, però è sempre più o meno lo stesso, cioè funziona da millenni, oserei dire, funziona nello stesso modo.
Ma infatti questa è l'unica cosa che possiamo fare, perché prima tu hai detto, cioè, è un catalogo, il libro completo dei complotti, sì. Questa cosa è impossibile, cioè sicuro che adesso gli ascoltatori scriveranno di qualche complotto di cui non ho mai sentito parlare, ed è un po' quello che ci frega, perché tu apri internet, no? Come fai a essere esperto di tutto? Certo. Perché ti dicono, guarda, le torri gemelle colpite in quel modo non potevano cadere, quindi dovevano essere minate. E tu sei un ingegnere? Io non lo so. Dice, il Covid non funziona così. Tu sei un virologo? Allora dovremmo essere storici, virologi. Certo. È impossibile. Quindi come facciamo? L'unica cosa è quella faccenda del corso di scrittura creativa, cioè il complotto è una specie di trama di serie B, c'è il cattivone, c'è il buono che contrasta. Tu puoi conoscere un po' i complotti già smentiti, perché non penso che oggi qualcuno pensi che, oddio, mo lo dico, però magari che i gesuiti del 600...
Per quanto.
Però insomma qualche complotto già smentito, e quando risenti la stessa trama tu dici, c'è una campanella, qualcosa mi risuona, fammi andare a controllare. È l'unica cosa che possiamo fare, sono ripetitivi sti complotti. Ecco,
qualcuno ci scrive, peccato. In un mondo dove la gente, scusate, crede in Dio, ha fondato chiese e religioni per comprovare la sua esistenza, ci stupiamo dei terrapiattisti. Comunque i miei preferiti sono i pastafariani. Tra l'altro anche di questo qui, anche il tema delle religioni, tu ti sei occupato lungamente, insomma l'abbiamo anche parlato qua in diretta, però effettivamente non ha tutti i torti. Esigo un faccia a faccia con Leo Zagami. Oh, tu conosci Leo Zagami?
Leo Zagami,
sì, personaggio meraviglioso.
Chi era? Aspetta, ricordami un attimo.
È adorabile.
Lui è, ecco, diciamo, è la tua nemesi, potremmo dire. Cioè, è un teorico di tutti i complotti. Cioè, okay. Però lui è una persona, e questo, diciamo, rientra un po' nell'identikit, no, poi del perfetto complottista, che mescola anche degli elementi di verità all'interno del quadro. Sempre. Cioè, ci deve essere sempre un meccanismo nel quale...
La bravura di Leo è che conosce molto, in modo molto approfondito, il complotto di cui parla, per cui alla fine tu dici, oh, ma questo c'ha le pezze da
perché tu gli fai delle domande e lui ti risponde.
No, il fatto che ci siano sempre gli elementi di verità è essenziale. Anzi, cioè, se io adesso vi dico c'è un complotto con un drago che vola, no? Nessuno mi si fila, perché nessuno pensa che ci sia il drago. Il complotto, la teoria di complotto che funziona è quella che ti va a dire quello che già un po' pensi. Cioè, certo, se già sospetti che ci sia la CIA dietro qualcosa, e io ti dico, guarda che gira un documento su qualcosa, sulla CIA che sta dietro tutto, tu mi credi, perché vado incontro alle tue aspettative. Quindi l'elemento di verità è essenziale.
Qualcuno ha comprato, già siamo a due libri venduti, qualcuno ha comprato Gabriele a scatola chiusa, ci manda la foto dell'acquisto.
E come mai? Chi è questo Gabriele?
Allora,
che è l'anagramma di?
Comunque il dibattito di Enrico Bonanno.
È chiaro, no? Gabriele.
E questo l'ho comprato a scatola chiusa, e l'ho scritto io.
Di Franco è vero, ma invece di essere morto ha sostituito Paul McCartney. Questo sarebbe ancora più affascinante se fosse così. Tu la sapevi quella del complotto su Pippo Franco?
Lo so, perché c'ho un amico, Guido Vitiello, che è appassionato di Pippo Franco. No, no, non è per questo, ma insomma. Ma le sostituzioni sono incredibili, perché spesso poi i sostituti sono più bravi degli originali. Cioè, voi ci avete presente Paul McCartney, se, come è vero, ovviamente,
sì, ovvio, sì,
nella mia copertina ci stanno due Paul McCartney, sì, perché sì, uno è quello morto, uno è quello certo, nuovo, certo. Incredibilmente non solo trovi uno uguale a lui di faccia, con la voce uguale a lui, ma che sa scrivere canzoni uguali a lui, cioè tutto Led
che suona nel
suo, diciamo, addirittura album. Che visto che PID avviene nel 63, se non sbaglio, è stato più Paul, se vogliamo è stato è più Paul McCartney McCartney il finto Paul McCartney del vero,
l'altro
è più, è più Paul McCartney il non, esatto, il non Paul McCartney, diciamo. Invece su un accenno velocissimo volevo, su, ci stavi dicendo fuori onda sulle scie chimiche, lo vorrei fare perché lì veramente però siamo a un livello anche molto basilare, no, della...
Ma è un po' quello che dicevi, cioè che spesso si sa da dove partono i complotti, cioè si sa chi sono stati quelli che l'hanno inventati, sì, però questo non cambia niente. Le scie chimiche nascono intorno al 1995 da questo tizio che si chiamava Larry Harris, che era un americano che si era fissato, un po' complottista, un po' destrorso, sì, che si era fissato perché lui voleva diventare una specie di agente dei servizi segreti. Lui voleva fare opera di come dire, salvezza davanti agli attacchi batterici e virali, solo che lui faceva praticamente l'uomo delle pulizie in una società,
sì,
quindi è un po' difficile, era un po' difficile partire con la sua... Lui che fa? Questa era una società che faceva ricerca medica, ruba la carta intestata della società e scrive all'ente di coltura dei virus americani, sapete che ci sono questi posti, sì, che vengono conservati, e ordina il virus della peste bubonica, vera, sì, quella proprio, la peste bubonica. E questi gli arrivi, gli spediscono la peste bubonica. Voi immaginatevi sto Harris che dice: mo che ce faccio? Lui inizia ad aver paura e non la vuole tenere a casa, la tiene nel portabagagli della macchina finché non lo beccano. Io trovo questa scena meravigliosa con lui che c'ha, se lo tamponavano, capito? Scatta. Vabbè, lo arrestano, esce fuori, ma lui continua a insistere e scrive una mail in cui dice: guardate che c'è il sospetto che ci siano degli aerei che rilasciano metalli pesanti, stanno inquinando i campi, se volete che vi depuro il campo ci sono io, scrivete al numero. Questa mail è quella che dal 1995 inizia a diventare virale, e virale tipo peste bubonica, e si crea il mito delle scie chimiche. Allora, pensare che è questo deficiente che ha creato poi interrogazioni parlamentari, perché voi sapete ci sono state interrogazioni parlamentari in Italia, in Europa, e c'è Romina Power che ha scritto non vogliamo scie chimiche nella cosa. Quanta storia può produrre un deficiente? È bello però questo, cioè, ci dice...
Poi racconteremo, ci sono stati invece casi proprio di personaggi di cui pure sappiamo nomi e cognomi nella storia, che a tavolino hanno creato qualcosa sapendo di proprio, addirittura su base teorica, cioè creando proprio
un manuale,
un testo di riferimento, diciamo così, no?
Da questo, perché poi se ci fai caso, tutti questi complotti hanno dei testi di riferimento, perché hanno bisogno di quella fondatezza,
quella,
lì,
quella patente documento di legittimità, no? Senti, Beatles, partiamo subito con la musica scelta da te. Hai optato per A Day in the Life, grande capolavoro dei Beatles.
Come mai?
Perché descrive la verità che abbiamo appena detto. Non nomina Pippo Franco, ma probabilmente è lui l'uomo.
Tra l'altro ti devo
fermo
dire che a proposito di Sgt. Pepper, la tua copertina è meravigliosa, è un Sgt. Pepper del complottismo.
Come tu spieghi pure questo, eccitazione.
Poi, vabbè, c'ho una cosa su Enrico Buonanno tra poco.
Poi ne parliamo. Beatles, A Day in the Life. Capolavoro dei Beatles da Sgt. Peppers. Questa era A Day in the Life, scelta dal nostro Enrico Buonanno, che è nostro ospite oggi per parlare di Non ce lo dicono.
Sì, sì, certo.
Allora
scusate, vi chiedo questo. Come mai è un po' che i Beatles non suonano e oggi Enrico Buonanno è qui? Come mai?
Allora, esatto. Enrico, allora, stavamo accennando prima al meccanismo del diciamo, alle regole del complotto perfetto. In realtà, analizzando la storia, quello che si apprende, tu lo spieghi benissimo, è che tu dici, insomma, che a un certo punto si scopre una banda di empia congiura, una razza che si abbandonava a certi riti inenarrabili, a delle pratiche immorali, incesto, omicidi, infanticidi, perfino cannibalismo. E chi erano questi? Chi era questa setta orgiastica che praticava queste robe pazzesche, questa congrega inumana? Erano i cristiani.
Erano i cristiani, questa è una testimonianza che ci viene da questo frontone tra il terzo e il quarto secolo, che parla appunto di questa setta che soprattutto faceva, lui dice, un rito assurdo. Prendevano un bambino e ne succhiavano il sangue, cioè lo mangiavano e ne succhiavano il sangue. Ora, dicevamo, ci deve sempre essere un fondo di verità. È chiaro sto frontone a cosa faceva riferimento, no? Quelli facevano l'eucaristia, cioè i bambini Gesù, tu mangi la carne e bevi il sangue, effettivamente. Però frontone è un, cioè, è un simbolo o è un rito. No, la cosa incredibile è che questa roba, che quindi i pagani che, giravano contro i cristiani, è la stessa identica trama che i cristiani passati al potere avrebbero prima girato contro i pagani, quando si parla di stregoneria, no? Le streghe che mangiano i bambini, ma soprattutto contro gli ebrei, no? Ci stanno le Pasque di sangue, c'era, fino a qualche secolo fa si venerava San Simonino, che era questo santo bambino ucciso dai malvagi ebrei per impastare il pane azimo con, sì, col sangue. Voi dite roba passata, è mica tanto.
No.
C'è Quanon o Canon, poi è difficile pronunciarlo perché sì, c'è la
QAnon.
QAnon. E abbiamo visto a gennaio che là a Capitol Hill, cos'è QAnon? Sono convinti che esista una rete di pedofili che succhiano il sangue ai bambini, l'adenocromo, per, cioè questa sostanza contenuta nel sangue per rimanere giovani, tra cui Hillary Clinton. Quindi voi vi rendete
conto? Che però
conto,
ha succhiata male, scusate.
L'ha
succhiata,
se vabbè, voleva rimanere male, ma giovane, perché se lo fa in privato, perché non vuole dare nell'occhio, è troppo facile. Però voi dite è fantascienza, ma è la stessa identica cosa. Fino a le avete nominato i rettiliani. Quando si parla di rettiliani, soprattutto attraverso questo David Icke, che è un personaggio meraviglioso che vende però milioni di copie in tutto il mondo, lui ha preso il vecchio, la vecchia storia, il vecchio filone complottista sugli Illuminati di Baviera, che sapete, questa loggia paramassonica, perché non erano proprio, esatto, massoni, che da sempre, dal tempo della Rivoluzione Francese, si dice che siano un po' i capi segreti del mondo, e lui ha detto sì sì, questo è giusto, però vi siete dimenticati di dire che sono degli alieni rettiliani che riescono ad assumere tipo Visitor forma umanoide succhiando il sangue agli umani. Quindi vedete, sta cosa del sangue, che tu, se te la dico così, dici ma è una follia, e so 2000 anni che cambia semplicemente nemico. Tu prendi la stessa trama, certo, e lo adatti
anche perché anche perché prima parlavo di diciamo aspetto, come dire, studi sull'uomo, no? Quindi antropologicamente, ma abbiamo bisogno di un nemico, abbiamo bisogno di qualcuno con cui prendercela, di qualcuno che ci vuole, di sapere che c'è qualcuno, così che,
perché poi la sceneggiatura della nostra vita,
che
ci
possiamo
vuole
identificare che
ma questa, sapete qual è la cosa strana? Che questo bisogno del nemico, perché poi il mondo dei complotti è strano, perché qualcuno ti risponde, dice allora che vuoi dire, che la versione ufficiale è sempre quella vera, che i media non ci mentono? No, al contrario, è questa la difficoltà, che il complottismo a volte naviga su internet o nella voce popolare, a volte viene proprio dall'alto, cioè il Terzo Reich si reggeva su teorie di complotto, certo, le guerre, spesso, te vi ricordate le armi di distruzione di massa,
già, sì,
Napoleone che voleva attaccare la Russia e dice che sono i russi prima, c'è un complotto russo per attaccare la Francia, cioè certo, sia il potere sia la voce popolare usa le teorie di complotto. Ecco perché l'unica arma è conoscere la trama, perché non c'è una fonte automaticamente autorevole.
Poi devo dire, come abbiamo visto anche per i medici, i cosiddetti medici Novax o no Covid, adesso non so come definirli, che ci sono, queste voci qui assumono un grandissimo rilievo, ma penso anche per esempio ai vari Malanga, Biglino, come si chiamano lì?
Mauro Biglino.
Biglino, eccetera. Cioè questi qui che sono inseriti all'interno di un contesto più o meno legittimato, più o meno istituzionale, cioè sono magari professori all'università da qualche parte, eccetera, e che quindi assumono un rilievo perché sono considerati, non è che il primo che passa
Luc Montagnier, che è un premio anche, Nobel, certo. E poi peccato che ha detto anche che la papaya cura il, sì, Parkinson, e che appunto non esiste, o almeno è tutto, c'è un
Watson, no? Altro premio Nobel, che disse che i neri sono, si sa, insomma, proprio dal punto di vista genetico meno intelligenti dei bianchi.
Questo cosa dimostra? Che la scienza, l'autorevolezza scientifica, non c'è mai un bollino che per sempre sei autorevole. Tutto si può sostenere, no, in scienza si può sostenere tutto. Tu vuoi dire che il Covid si cura con lo zucchero? Lo puoi dire, però lo devi dimostrare poi, pure se sei un premio Nobel, lo devi dimostrare,
certo.
Ogni teoria va benissimo, io non, certo, ho la risposta in mano, però questo è il metodo scientifico.
Bene, allora Fanny ci scrive: provvedo subito a comprare il libro di Enrico, salutatemelo che è dai campi scuola della Ludo, che non,
ma
lo,
dai,
vedo.
Fanny, no, è incredibile, vabbè, mo non voglio usare
una caramella.
Ma Fanny, no, era una bambina,
era una bambina, era piccolina,
non ha mai scritto.
Pensa
parlavo
come è cresciuta.
Parlavo di te poco fa, vabbè, pochi giorni fa. Ciao.
Ah,
ciao.
Parlavi di lei pochi giorni fa.
E allora come ve lo spiegate? Era una bambina, la saluto.
Allora, a proposito di una cosa, un altro elemento che noto molto è che ci sono diciamo i complottisti, gli ipercomplottisti, quelli che proprio sono affascinati da tutta questa roba qua e che sposano tutte le teorie di cui tu parli nel tuo libro, Enrico. Poi ci sono quelli che non credono e poi però ci sono moltissime persone che, e qui dipende un po' dalla psicologia di ciascun individuo, che tendenzialmente non credono, però poi su una roba dicono: questa però effettivamente lo sai che... Mi scrive un amico che ha comprato tra l'altro il libro, mi manda lo screenshot del libro, Luca da Firenze, e poi mi scrive: comunque sulle Torri Gemelle ho un po' di perplessità.
Ha comprato il libro, quindi è autorizzato a fare tutto, che mi importa a me. Va bene, bravo,
sai che ti dico,
vabbè,
pure io, quasi quasi.
Se hai comprato il libro appoggio il vostro complotto, va bene? Ok, dai.
Però noti che no, cioè, ci sono questi qui che magari in un quadro di razionalità abbastanza diffusa poi nasce.
Bisogna trovare il complotto che fa per te, esatto, cioè, esatto. È come in amore, capito?
Ci fermiamo un secondo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo. C'è qualcuno che ci scrive che il numero dei complottisti è uguale a quello dei romanisti. Ma che c'entra, non ho capito.
No, c'entra.
Perché dovrebbero essere i complottisti romanisti?
Cioè, ma sono tanti o so poi, che vuol dire?
Esatto. Forse vuol dire sul numero.
No, te lo dico che questo è un laziale che fa ironia sul fatto che noi romanisti vediamo ancora la storia del gol di Turone.
Ah, capito? Quello ci sta.
Però
quello
è un laziale, a me dispiace molto per questa strana natura che vive.
Perché tra l'altro lo si evince bene alla lettura del tuo libro, Enrico. Non ce lo dicono, edito da UTET. Una delle caratteristiche del complotto è che debba essere assolutamente inutile, cioè è che debba essere assolutamente senza senso, proprio anche dal punto di vista non si riscontrano le finalità. Molti hanno fatto
fa danni,
sì, molti hanno fatto ma al di là dei danni, molti hanno fatto riferimento per esempio anche al falso, al lunaggio ricostruito da Kubrick, poi tra l'altro, no, da uno qualsiasi,
sì,
e studio eccetera.
Quello dice perché non avevano i mezzi e comunque volevano far vedere ai russi. No, però in effetti spesso i complotti immaginifici sono molto più complicati della realtà, perché io dico sempre, prima c'era l'amico che diceva: io sull'11 settembre c'ho qualche dubbio,
sì.
Per esempio, tipica la cosa, non è mai caduto un aereo sul Pentagono. Allora, c'è una cosa che si chiama rasoio di Occam, bisogna scegliere la strada più semplice perché ha, sì, più probabilità di essere vera. Allora, una ipotesi è che un aereo è decollato, in effetti, in un giorno in cui pure i complottisti dicono che ci stanno due aerei che si sono scontrati sulle Torri Gemelle, è decollato il terzo aereo ed è andato sul Pentagono. L'altra ipotesi cosa prevede? Che quell'aereo è decollato, poi qualcuno l'ha tolto di mezzo senza che nessuno vedesse, o l'ha abbattuto ma poi ha nascosto tutti quanti i resti e i corpi, oppure l'ha messo in un luogo segreto insieme a tutti quanti i passeggeri. Dopodiché ha preso un razzo, naturalmente senza che tutti quelli che lavorano agli aeroporti, al Pentagono, dicessero niente negli ultimi 20 anni, prendesse un razzo e lo lanciasse sul Pentagono. Questo bisognerebbe fare per lanciare un razzo su... Ma perché?
È sempre molto più complicata.
È più facile che hai fatto decollare un aereo e fa sbattere sul Pentagono. Poi non lo so, io non c'ero là, non lo so, però mi pare difficile.
Sentiamo ancora chi c'è.
Comunque non dimentichiamoci che anche i premi Nobel hanno preso delle cantonate clamorose, o erano addirittura dei complottisti / negazionisti. Non so, sì, per esempio c'è il negazionista dell'AIDS, o meglio complottista dell'AIDS, che era un Nobel.
Grazie, l'abbiamo detto, e devo dire che questo poi è un acceleratore, no? Per questi complotti qui, e chiaramente avere una figura di questo...
Hanno la fonte... attendibile, secondo loro.
Guardate che anche le storie sulla correlazione tra autismo e vaccini, per esempio, nasce da un medico, da Wakefield, che era un medico inglese che dimostrò su uno studio sul Lancet che c'erano sia correlazione, insomma, tra vaccini e autismo, sia con problemi intestinali. Questa persona è stata radiata dall'ordine dei medici perché si è scoperto che in realtà aveva fatto, tra l'altro, esperimenti su bambini veramente disabili o con autismo. E perché? Perché era pagato da un avvocato che voleva spillare soldi alle case farmaceutiche. Quindi questo cosa ci dice? Che a volte le teorie di complotto sono complotti e se stesse, cioè perché c'era un piano segreto dietro al fatto che si dicesse che c'era una correlazione con l'autismo. Ma tanto, pure se è stato smentito, il dubbio rimane, perché non c'è niente da fare.
Oggi tra poco arriviamo anche alla monetina, perché adesso sta girando molto questa storia della monetina. Io devo dire che più sono folli, più mi sembra che uno, voglio dire, di fronte a certe trovate debba soltanto dire vabbè, ma che è sta follia, e mettersi a ridere, e più in realtà poi inspiegabilmente trovano consenso.
A me non mi ha funzionato, io mi sono fatto la prima dose, niente
monetina.
E come mai?
Mi hanno dato
quanto
quello
scadente.
Quanto
riguarda i complotti, però c'è anche un altro elemento secondo me da tenere in considerazione. Viaggio abbastanza per il mondo, anche in paesi diciamo lontani.
Sì.
Alcune storie che noi consideriamo complotti, per altre popolazioni che non hanno le nostre stesse abitudini, lo stesso modo di pensare e così via, per loro sono invece verità storiche e scientifiche assodate. E
accennavamo
per loro
prima.
Siamo noi complottisti che vediamo determinate situazioni in un altro modo. E
però c'è, di solito tendenzialmente c'è una verità, no? Adesso non so, io penso alla Corea del Nord, per esempio, no? Ho visto un documentario molto interessante sulla Corea del Nord, e lì ti insegnano che è stata la Corea del Sud, con l'appoggio degli americani, ad invadere la Corea del Nord nel 50 e a creare la guerra delle Coree. Loro si sono difesi eroicamente, cioè la raccontano al contrario, però.
Sì, va bene, allora queste sono le versioni storiche, sono esattamente i complottismi, è chiaro che.
Esatto. Sentiamo ancora, vai.
Io penso che quello che dice le torri gemelle forse potrebbero essere qualche dubbio glielo creano, ma considerato il fatto che quello è stato un casus belli, poi insieme alla questione delle armi di distruzione di massa in possesso dell'Iraq, no? Poi non è che i complotti non esistano, quindi vicende così fumose chiaramente poi
è chiaro.
Ma io sulla faccenda delle armi di distruzione di massa l'ho citata prima, sì. Cioè adesso mettersi in testa è proprio, anzi l'ottica complottista vuole il bene e il male, e chi è realistico che sa che insomma ci sta la magagna ovunque, però certo. La faccenda dei complotti che esistono, questa è una cosa importante da dire. Ovvio che i complotti esistono, c'era Umberto Eco che diceva guardate, l'uccisione di Giulio Cesare era un complotto, qualsiasi rivoluzione prima di essere attuata è un complotto. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè del macro complotto si chiama, cioè la tendenza a pensare che in pratica il caos o il caso non esista, che tutto sia un complotto. Perché? Perché ci fa molta paura il caos. Tu dici ma possibile che il Titanic sia affondato per un iceberg? Vuol dire che pure tu puoi capisci affondare. Possibile che il Covid spunti un virus che ci ammazza tutti? Questo fa sentire precari. Se invece c'è il diavolo, cioè un male, vuol dire che c'è un piano razionale dietro e tu, piccolo nerd nella tua stanzetta, dal tuo PC, da YouTube, hai capito che è tutto falso.
È chiaro,
aiuta sta roba.
Qualcun altro scrive però anche pensa che noia senza i complottisti. Cioè, nel senso,
è
da
che
un certo punto
io,
di vista.
No.
Esatto. Infatti lui, Enrico, tu dici giustamente, leggiamo questo libro.
C'ho l'idea.
Devi uscire da questa storia qua. No, sei ossessionato.
Il nostro amico Enrico ha ordito tutti i complotti.
Basta scrivere
il libro sui complotti.
Non ne posso più. Escine. Allora, i Love, ascoltiamo un'altra canzone scelta da te. Addirittura i Love, fantastico.
Sì.
Perché?
Perché piace alla mia ragazza, allora se mi sta sentendo, ti volevo fare una dedica, amore, ciao.
Everybody's gonna live, bellissima, loro sono i Love, complimenti alla tua ragazza che ha degli ottimi gusti, ma d'altronde non starebbe con te altrimenti. Con Everybody's Gotta Live, scelti dal nostro Enrico Buonanno. Io vi ricordo che il merchandising di Radio Rock a Roma, quindi le nostre magliette, tazze, shopper, borracce, lo trovi presso il negozio di giocattoli Città del Sole di Trastevere, zona Marconi, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità. Visita i negozi Città del Sole di Via Oderisi da Gubbio 130 in zona Marconi e Trastevere in via Roma Libera 13 a Piazza San Cosimato. Vai e acquista l'energia green di Radio Rock. Io so per certo che il nostro anche il nostro Enrico Buonanno ha fatto acquisti nei negozi Città del Sole di Trastevere, qui è stato visto.
E ne sono rimasto molto soddisfatto.
Va bene, allora, intanto qualcuno ci scrive al 3899 106 600, comprerò il libro di Buonanno perché ha la ragazza a cui piacciono i Love.
Vedi che tutto buon, serve, vedi.
Un buon motivo per comprare il libro, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, ciao. Che ne pensate del complotto che sta montando in questo periodo, che in realtà è un po' un refrain riferito all'origine del Covid-19?
Sì.
Sembrerebbe che adesso anche, insomma, importanti sponsor tipo Anthony Fauci, no? Il famoso virologo americano, si stia interrogando sull'origine del virus. Sono emersi 3 medici che si erano già contagiati nel 2019. L'OMS deve tornare lì a fare delle indagini. Questo pure è interessante, perché inizialmente proprio Fauci aveva detto che era un virus nato naturalmente, diciamo così. Adesso sembrerebbe che c'è l'ipotesi di un virus nato in...
Grazie Roberto. Allora, sul tema del, diciamo, del Covid-19 c'è un capitolo intero del tuo libro, chiaramente, perché ci sono tanti risvolti e tante questioni aperte.
Per rispondere alla domanda, a parte che non è Fauci, ma secondo me è italiano lui, no?
Credo sì, io ho sempre sentito Fauci, però Fauci, lui,
vabbè,
dice Fauci,
che sia d'origine italiana.
Quando uno c'è questa tendenza, quando una persona pronuncia un nome in modo diverso rispetto a quello in cui lo pronunciano tutti, mi viene sempre da pensare che abbia un, chissà perché, irrazionalmente, che abbia ragione.
È perché sì, siamo complessati dal quarto ginnasio.
Sì.
No, ma per arrivare alla domanda, e questa roba, la domanda, la cosa più onesta da dire è: non lo so, perché io non sono un virologo. E anche, può essere. Qual è la differenza? Cioè, non è che tutte le versioni alternative complottismo, perché sennò è un modo per zittire. È semplicemente una questione di metodo. Cioè, se io dimostro questa cosa, se la Cina mi permette di fare le indagini del caso e viene fuori una versione comprovata alternativa, ma ben venga, è così che il dubbio, certo, e le indagini fanno parte della scienza. Il complottismo è un'altra cosa. Il complottismo è scambiare causa ed effetto. Cioè, secondo me è così, certo, perché chi ci ha guadagnato? Io nel capitolo sul Covid faccio vedere come questa tendenza ci sia sempre stata, quando analizzo quello che successe con un'epidemia di colera nel 1837 in Sicilia, quando ci furono grandi intellettuali, che c'era questo Adornato che era un avvocato, iniziò a spargere la diceria secondo cui era il governo, quindi il governo di Napoli borbonico, che per zittire il popolo, per controllarlo meglio, poi c'erano già le autonomie in Sicilia, quindi per tenere a bada queste rivolte, aveva creato in laboratorio, diremmo oggi, e sparso il colera. Oggi non credo che qualcuno, ecco, quando dico le teorie passate di moda, non credo che qualcuno oggi pensi che i Borboni avevano creato il colera nel 37 in Sicilia. Però si diceva anche questo. Quindi voglio dire, quello è complottismo, la tendenza a scambiare causa effetto. Chi ci guadagna, allora è colpa dei Borbone che l'hanno creato in laboratorio. Se poi invece si dimostra, ben bene.
Sì, infatti questa è una caratteristica che c'è un po' in quasi tutti i complotti, cioè un fallace nesso di causalità, cioè si creano due situazioni, no? E
ma questo
si
è il principio della paranoia. Io vi assicuro, prima stavamo facendo qui tra noi fuori onda l'esperimento. Voi fissatevi su, allora, chi ci guadagna con questo mouse che ho davanti o col microfono che ho davanti. Vi assicuro che ponendosi questa domanda inizieremo a trovare 1000 segni che confermano che il microfono è un complotto di mia madre. Ma sicuro, perché ci sono dei numeri sopra, se io li moltiplico sicuro viene fuori la data di nascita di mia madre. Cioè, qualsiasi, fissandosi su una teoria
tutto, certo,
a prescindere, troverai poi le prove di questa teoria a prescindere.
Bene, sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Anche Buonanno compra i grandi magazzini.
Sì, non era proprio così, però va bene, lo stesso, vai, sentiamo.
Guarda, proprio l'altro giorno un mio amico, conoscente, insomma, manda un messaggio e mi fa: i Rothschild hanno vinto l'Eurovision. Io faccio: in che senso?
Ah sì, questo l'avevo detto prima.
Insomma, lui sosteneva che i Maneskin, in quanto ebrei, erano stati appoggiati dalla finanza internazionale, perché poi l'Eurovision l'anno prossimo c'è in Italia E io con un po' di messaggi, cioè,
c'è una creatività pazzesca dietro questa roba.
Ma perché la finanza internazionale
qua
vuole l'Italia? Cioè sì, perché non c'è la finanza internazionale in Francia?
Sì, infatti, poi cioè, c'è sempre qualche buco da qualche parte. Poi esatto, se uno, essendo ebreo, vince qualcosa, allora automaticamente per il fatto di essere ebreo ci sono i poteri forti dietro,
il pregiudizio,
ci sono i rocci, esatto. Allora,
poi vediamo, tra l'altro, scusa se ti interrompo, c'è un capitolo dedicato ai complotti pop che vi farà scoprire che ci stanno teorie di complotto dietro i Teletubbies o dietro i puffi. Cioè i Teletubbies, a parte che sono del colore dell'arcobaleno, capisci, sono per i bambini, la teoria gender. I puffi sono tutti quanti, sono una società comunista. E come te lo spieghi che il grande puffo c'ha la barba, è vestito di rosso? Chi ti ricorda? Non ti ricorda Marx? Quindi è e soprattutto sui Pokémon c'è stata una fatwa da parte dell'Arabia Saudita. Sì, l'Arabia Saudita sostiene che siano un modo per far diventare, testualmente ha detto un politico, non mi ricordo, non mi fate citare il nome che non me lo ricordo, però secondo cui i Pokémon sono un complotto per far diventare gay o ebrei i vostri figli. Che è strana questa cosa, che tu ti guardi Pokémon e dici sono diventato ebreo e stai, sono
diventato ebreo.
È curiosa questa cosa.
Oppure anche gay ed ebrei insieme potrebbe essere, no?
Crea una reazione chimica che poi fa
Io non riesco a capire il motivo, ma perché uno dovrebbe volere che la gente diventi poi
come
si potesse diventare
perché mi viene a chiedere perché
ti voglio dire su questo c'avevo anche un capitolo, vediamo se ritrovo il messaggio, perché c'era un messaggio da questo punto di vista, eccolo, dunque, che riguarda i terremoti, vediamo se riesco a ritrovarlo al volo. Praticamente dice qualcuno che anche sui terremoti c'è un complottismo pazzesco, e quindi c'è tutto quanto un giro strano di
l'ultimo il terremoto
qua, il mio complotto preferito è quello dei terremoti artificiali creati dalla stazione ARP. Era molto in voga qualche anno fa quando ci fu il terremoto da Amatrice, perché gli americani cattivi stava sul cazzo la città di Amatrice, non potevano sopportarlo.
No, c'erano varie teorie. Allora, ARP, ok, che adesso è stato dismesso, oppure c'erano addirittura o gli esperimenti nucleari israeliani, guarda caso, oppure c'era qualcuno che aveva detto il movimento, il flusso di persone, quasi facendo riferimento ai migranti, cioè come una barchetta sull'acqua, no? Tu ti sposti troppo e viene il terremoto. Oltre alla punizione divina, ci fu insomma un famoso sacerdote che parlò di punizione divina perché era il momento della legge Cirinnà, che uno dice, ma Dio, no? Che magari è arrabbiato contro le unioni gay, ma perché distrugge le famiglie tradizionali di Amatrice? Sì, cioè, infatti, non ha un senso questa cosa. Però è sempre
proprio Amatrice, proprio.
Però è il senso, è cercare di trovare un perché al caos. E quello che dicevo, arriva un terremoto, evento che insomma ci può sopraffare, no? Perché siamo in balia del nulla. Trovare il perché, magari è una punizione divina, come si diceva 2000 anni fa, aiuta.
E con l'annuncio che potremmo dire anche una breaking news, che Fanny ha comprato una copia anche lei del libro, quindi insomma abbiamo una copia importante, pesante, io direi di ascoltare i Deus. Tornati indietro agli anni 90 con la bellissima Salsa and Soda
dedicata
perché
a Fanny, a Sophie e a tutta la Ludo, e viva e viva. E questo invece perché piaceva a me, non perché piaceva la mia ragazza, ma
mi sembra anche questa un'ottima motivazione.
Me li ricordo in concerto a
Belgi
Roma.
Loro dal Belgio, Suds and Soda, Deus, scelta dal nostro Enrico Buonanno. Torniamo fra poco. Grandissimi Deus, non facciamo in tempo a finire le tue richieste musicali, ma magari le lascio a Boris e Tatiana in eredità. Quindi i Ramones avevi scelto anche, se non sbaglio.
Sì, non mi chiedere perché mi piace. Cioè non trovare solo canzoni sui complotti.
Guarda, mi sembra un'ottima motivazione. Tra l'altro è una canzone molto bella di Ramones, magari l'ascolteremo dopo. Intanto velocemente gli ultimi messaggi.
Il fantastico complotto del finto allunaggio, tutta una meravigliosa opera registica.
Sì, ne abbiamo parlato, grazie Carlotta, il falso allunaggio.
Allora, poi Costantino non è complotta, regà. Ma come?
Costantino.
Il complotto di questo è un falso storico tecnicamente, ma hanno complottato per rubare il potere ai imperatori, per consegnare
tutto l'impero romano alla Chiesa Cattolica. Vedi, caro Tirocchi, ti hanno fatto pure credere a te che non è un complotto. Questo
ah, sono stati talmente bravi da far credere a Tirocchi che non sia un complotto.
Ma non ero io, era Maurizio.
No, è bello sì. Che qui è bella Radio Rock perché si riesce a parlare di Lorenzo Valla, i falsi esatto. Filologico. Cioè, ma come ne è un complotto? Ma mi piace, mi è bellissimo il tono e ti amo.
Crossover,
e...
diciamo così. Sì. Va bene, ancora vai velocemente. Chi c'è? Sentiamo.
Ve le ricordate gli americani quando hanno distrutto Pompei nel 62 dopo Cristo col terremoto?
Erano già loro, immaginate. Americani. Beh, anche sul terremoto di Pompei, sì, sulla eruzione del Vesuvio, anche su quello si potrebbe dire molto. Poi sentiamo.
Anche buon anno.
Abbiamo già detto, basta, grazie basta, ragazzi. Basta.
Vogliamo parlare dei complotti. Toccherà parlare del processo dei Biscardi, complotto.
Tutti calcistici anche. Allora ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, qui ci sono tantissimi messaggi ma non facciamo il tempo a leggerli. Vi consiglio, anzi vi più che consiglio, diciamo vi invito caldamente.
Io ordino.
E volevo dire ordino, però, stanno, però poi c'è una reazione rispetto all'ordine, nel senso che qualcuno dice no, ordino, allora no. Quindi vi invito caldamente e appassionatamente
scoprirete
a comprare.
Segreti.
Scoprirete grandi, se, bravo, scoprirete dei grandissimi che non vi possiamo svelare ora, ma che saranno vostri. Se acquisterete il libro di Enrico Morano, Non ce lo dicono, edito da UTET. Enrico che tornerà anche tra l'altro con in Gagarin con Boris e Tatiana, perché nel club di Boris lo sai, no?
Sì, sì, perché c'è niente, sono sempre qua come, no.
Nel club del libro di Gagarin parliamo di un altro libro di Enrico che pure abbiamo presentato qua, cioè Teresa sulla Luna, recuperate pure quella, anzi compratelo insieme a Non ce lo dicono. Grazie Enrico, ti aspettiamo presto qua in studio.
Grazie a voi, se fate parte della mia loggia segreta, tutti voi ascoltatori, vai così.
A presto Enrico, buon anno, grazie, ciao. Ciao, The Rock Show ritorna domani mattina alle 6. Radio Rock
Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.